Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
E cari ascoltatori, vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8, quando celebro l'Eucaristia, ho sempre un ricordo anche per voi. Saluto in particolare le persone che fossero costrette a letto o impedite per qualche problema anche serio. Fedele al programma di presentare ogni mese la vita di un santo o di più santi, oggi vi presentiamo la vita dei tre pastorelli di Fatima. D'altra parte siamo a tre giorni dalla grande celebrazione del Papa Francesco proprio a Fatima. In questa trasmissione faccio riferimento al libro pubblicato dalla casa editrice Velar LDC, scritto da Bruno Ferrero, che ha come titolo Fatima, il segreto dei tre pastorelli. E come sempre la voce di Clara Cuppi si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto.
Quando compii 7 anni, mia madre decise che avrei cominciato a custodire le nostre pecore. Comincia così una delle più straordinarie avventure del secolo scorso. Era il 1915, un anno bruttissimo, perché in molte parti dell'Europa una guerra insensata e crudele aveva cominciato a divorare giovani e famiglie. Il rombo dei cannoni e le urla disperate dei feriti arrivavano a malapena in quell'angolo sconosciuto del Portogallo, una manciata di campi e casupole a 125 chilometri dalla capitale Lisbona.
Il villaggio si chiamava Fatima e gli abitanti erano pastori e contadini, dignitosamente poveri e intensamente cristiani. Gli adulti coltivavano la terra e i piccoli aiutavano soprattutto badando alle pecore al pascolo. La bambina che racconta la sua storia si chiama Lucia dos Santos ed è la più piccola di 5 sorelle e un fratello. Uscì di casa un mattino luminoso con le pecore e 3 piccole amiche che le facevano compagnia.
Sul fianco del monte, verso sud, si trova un luogo chiamato Valinus. Salimmo con i nostri greggi fin quasi sulla cima del monte. Ai nostri piedi si trovava un ampio boschetto che si allargava nelle pianure della valle, olivi, querce, pini, lecci. Sul mezzogiorno, consumata la nostra merenda, recitammo la corona del rosario. Avevamo appena cominciato quando davanti ai nostri occhi apparve, come sospesa nell'aria, sopra gli alberi, una figura simile a una statua di neve.
«Che cos'è?» domandò una delle mie compagne, molto spaventata. «Non so». Continuammo la nostra preghiera, sempre con gli occhi fissi su quella figura che, appena finimmo, sparì. Secondo il mio solito, presi la decisione di stare zitta. Ma le mie compagne raccontarono il fatto alle loro famiglie. La notizia si sparse, mia madre mi chiese, dicono che hai visto non so che cosa. Che cosa hai visto? Non lo so, sembrava una persona avvolta in un lenzuolo, ma non si vedevano né gli occhi né le mani. Mia madre concluse alzando le spalle, sciocchezze di bambine.
Dopo qualche tempo ritornammo con le nostre greggi in quel posto e si ripeté lo stesso fatto. E dopo uno spazio di tempo la stessa cosa per la terza volta. Varie persone cominciarono a schernirci e mi facevano soffrire. Ma Lucia aveva 2 persone che l'adoravano e non l'avrebbero mai presa in giro. Erano i suoi 2 cuginetti, 2 fratellini che abitavano come lei ad Al-Giustrel, a poca distanza da Fatima. Si chiamavano Francesco e Giacinta Marto. 8 e 6 anni. Erano il 6° e la 7° di 7 sorelle e fratelli. Anche loro avevano il compito di condurre il loro greggio al pascolo e dopo un bel po' di insistenze con i genitori ottennero il permesso di unire le loro pecore a quelle di Lucia. Da quel giorno i 3 cuginetti divennero inseparabili e anche le loro pecore. Passavano insieme la giornata fino a quando tornavano a casa e le dividevano nei rispettivi recinti. Naturalmente non andavano a scuola e nessuno dei tre sapeva leggere e scrivere.
Erano tre allegri ragazzini e una piovosa mattina di primavera del 1916 i tre pastorelli guidarono le pecore in un praticello di proprietà dei genitori di Lucia, Ciusabella. Per difendersi dalla pioggia si ripararono sotto alcune rocce sul fianco della montagna. Fu allora che per la prima volta entrammo in quella grotta benedetta, racconta Lucia. Mangiammo la nostra merenda, recitammo il nostro rosario e non so se fu uno di quelli durante i quali per la voglia di giocare eravamo soliti sgranare il rosario dicendo solamente Ave Maria, Padre nostro. Terminata la preghiera, cominciammo a giocare ai sassolini. Giocavamo ad alcuni istanti quando un vento forte si mise a scuotere gli alberi e ci fece uscire all'aperto per vedere cosa stesse succedendo perché il tempo era sereno.
Vedemmo allora che dall'oliveto veniva verso di noi quella figura che avevo già visto l'anno prima. Giacinto e Francesco non l'avevano mai vista, né io gliene avevo parlato. A mano che si avvicinava, ne scorgevamo le fattezze. Un giovane sui 14-15 anni, più bianco della neve, che il sole rendeva trasparenti come se fosse di cristallo e di una grande bellezza. Arrivato accanto a noi disse: «Non abbiate paura, sono l'angelo della pace, pregate con me».
I bambini non erano spaventati, erano entrati in un angolino di paradiso. Francesco vedeva il giovane ma non sentiva le sue parole. Giacinta gliele ripeteva. Il loro nuovo compagno di giochi fece loro ripetere per tre volte una nuova bella preghiera. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano.
Non ne parlarono con nessuno. Il giovane venuto dal cielo tornò altre due volte. Un afoso giorno d'estate, mentre i tre bambini si riposavano vicino ad un pozzo, apparve all'improvviso e disse: «Ma che cosa fate? Pregate molto. I cuori santissimi di Gesù e Maria hanno su di voi disegni di misericordia. Offrite in continuazione all'Altissimo preghiere e sacrifici. Attirate così la pace sulla vostra patria. Io sono il suo angelo custode, l'angelo del Portogallo». I bambini non avevano capito tutte le parole. «Chi è l'Altissimo?» si chiedevano. «Che vuol dire i cuori di Gesù e Maria hanno su di voi disegni di misericordia?» Ma non osavano domandare spiegazioni agli adulti.
Verso la fine di settembre di quell'anno l'angelo tornò a visitarli. Teneva nella sinistra un calice sul quale era sospesa un'ostia da cui cadevano dentro il calice alcune gocce di sangue. L'angelo lasciò il calice sospeso nell'aria, si inginocchiò accanto a noi. Pregammo a lungo, poi l'angelo prese nelle sue mani il calice e l'ostia, diede a me la sacra ostia e divise il sangue del calice fra Giacinta e Francesco. E disse nello stesso tempo: «Prendete e bevete il corpo e il sangue di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati». Quando ci alzammo, ci accorgemmo che era notte e quindi era ora di tornare a casa. Ancora una volta i tre bambini non ne parlarono a nessuno, ma adesso sapevano una cosa importante. Il cielo non è lontano come pensa la gente e a Fatima c'è una porta che comunica con il paradiso. Così erano preparati alla prodigiosa sorpresa che li attendeva.
Una serena mattina, il 13 maggio del 1917, i tre cuginetti consumarono la colazione preparata dalla madre. cioè una scodella di minestra calda di verdure o di riso, con un po' d'olio e un pezzo di pane casereccio. Si misero a tracolla il sacchetto della merenda per il pasto di mezzogiorno e aprirono il recinto delle pecore. Generalmente portavano pane, olivo, baccalà o una sardina, formaggio e frutta. Forse un'ultima raccomandazione della madre ricordò loro la recita del rosario sulla collina e l'attenzione nella custodia delle pecore.
I due greggi, uno dei genitori di Francesco e di Giacinta e l'altro dei genitori di Lucia, si incamminarono verso il terreno argilloso e pantanoso già fuori dall'abitato, in direzione di Gubeia. Le pecore sfruttarono il percorso per bloccare l'erba ai margini della strada, mentre i bambini davano sfogo alla loro vitalità con corse, salti e canti. Ci fu un momento di incertezza quando si trattò di scegliere il luogo del pascolo di quel giorno. Lucia, la più grande e guida indiscussa del piccolo gruppo, decise senza esitazione: andiamo alla cova di Iria.
Il cammino era lento perché le pecore lungo il percorso continuavano a brucare. Arrivati alla cova da Iria, i bambini mangiarono la merenda e recitarono il rosario. Improvvisamente, quello che parve loro un lampo vivissimo li obbligò a sospendere l'attività. Tutti temevano i fulmini, tanto più i bambini. I tre alzarono gli occhi incuriositi, cercando le nuvole che giustificassero quel lampo.
Ma no, il cielo era completamente sgombro e luminoso per l'incomparabile azzurro del cielo di Fatima. I pastorelli pensarono che non fosse prudente rischiare e cominciarono a radunare il gregge e a spingerlo verso casa. Le pecore scendevano disordinate dalle scorciatoie verso la strada quando, più o meno a metà pendio, che va dal luogo delle apparizioni fino alla cima della collina, un po' prima del Leccio Grande, un secondo lampo li costrinse ad affrettare il passo. Ma poco più avanti, vicino al Leccio, che è una specie di quercia dall'ampia chioma, che ancora oggi esiste, un altro lampo, vivido come il primo, li costrinse a fermarsi. Qualche passo più avanti, davanti a loro, su un altro piccolo leccio, un alberello di circa un metro, in piena crescita, i rami tutti dritti, molto vigorosi, molto belli, c'era una signora, tutta vestita di bianco, più luminosa del sole, irradiante luce, più luminosa e intensa di un bicchiere di cristallo, pieno di acqua cristallina, attraversato dai raggi del sole più ardente.
Nei suoi ricordi, Lucia fatica a trovare le parole per descrivere quello che ha visto. I bambini si fermarono per un istante sorpresi. Che altro potevano fare? Il primo movimento istintivo fu quello di tirarsi indietro, impauriti. Come spiegherà Lucia più tardi, la paura che provarono non fu propriamente di Nostra Signora, ma del tuono e dei lampi. Nostra Signora non provoca paura, spiegò Lucia, solo sorpresa, pace e gioia.
Lucia si racconta questo grande avvenimento per quanto è possibile farlo con parole umane. Eravamo tanto vicini da trovarci dentro l'alone di luce che la circondava o che lei irradiava, forse più o meno a un metro e mezzo di distanza. Allora Nostra Signora ci disse: non abbiate paura, non vi faccio del male. La messaggera celeste parla ai bambini con un linguaggio che loro possono capire. Poco abituati a frequentare persone strane, è naturale che si sentano un po' a disagio di fronte a una persona così bella, ma pur sempre sconosciuta. Maria ripete le parole tranquillizzanti che in alcune occasioni anche Gesù disse agli apostoli.
Mi sembra che Nostra Signora, dicendoci di non aver paura, volesse tranquillizzarci per la paura del temporale che pensavamo vicino, essendo abituati a vedere i lampi solo quando c'era il temporale. Incoraggiata da questo invito al dialogo, Lucia trova il coraggio di chiedere: «Da dove viene, Vossignoria?» gli chiesi. «Vengo dal cielo». «E cosa vuole da me, Vossignoria?» «Sono venuta per chiedervi di venire qui per 6 mesi di seguito, il giorno 13, a questa stessa ora, e in seguito vi dirò chi sono e cosa voglio. Volete offrirvi a Dio per sopportare le sofferenze che Lui vorrà mandarvi in atto di riparazione per i peccati con i quali viene offeso e vi supplica per la conversione dei peccatori?»
«Sì, vogliamo farlo». «E allora avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto». Fu pronunciando queste ultime parole che per la prima volta aprì le mani, comunicandoci una luce tanto intensa come un riflesso che emanava da esse, penetrandoci nel petto e nel più profondo dell'anima e facendoci vedere noi stessi in Dio, che era quella luce, ma più chiaramente di quanto vediamo nel migliore dei nostri specchi. Allora, per un primo istinto e un primo impulso intimo, anch'esso comunicatoci da lei, cademmo in ginocchio e ripetemmo intimamente: «O Santissima Trinità, io vi adoro. Dio mio, io vi amo nel Santissimo Sacramento».
Passati i primi momenti, Nostra Signora aggiunse: «Recitate il rosario tutti i giorni per ottenere la pace per il mondo e la fine della guerra». Poi cominciò ad elevarsi con una grande pace, salendo in direzione dell'Oriente fino a scomparire nell'immensità dell'orizzonte. La luce che la circondava si andava aprendo un sentiero nel fitto delle stelle. Per questo qualche volta abbiamo detto che vedemmo il cielo aprirsi. Francesco vedeva, ma non sentiva, e fu quindi necessario raccontargli tutto quello che la Madonna aveva detto.
Scendendo dalla cova coi loro greggi, i tre pastorelli si erano promessi a vicenda di non dire nulla a nessuno, nemmeno ai genitori. Ma Giacinta, ogni sera, prima di addormentarsi, raccontava tutta la sua giornata alla mamma. Quella sera cercò di non dir nulla, ma poi il cuore le sembrava scoppiare se non diceva tutto, e parlò. La mamma si fece seria, chiamò Francesco. Disorientato, il fanciullo di 9 anni finì per dire tutto anche lui. La povera donna, appena fu giorno, corse dalla mamma di Lucia, che era una donna pia e severa, e mamma Rosa chiamò la figlia. «Cos'è questa storia?» Lucia rimase come paralizzata. «È vero o è una frottola? Guarda che noi siamo poveri, ma nessuno ci ha mai preso in giro. Se tu ora ti metti a contare fandonie, tutti ci rideranno dietro, ma io ti batterò finché dirai tutta la verità, tutta, capisci?» Lucia ripeté molte volte a mamma Rosa che lei non diceva bugie, che era proprio così. La povera mamma si adirava sempre più, si sfogò anche con il parroco, ma il sacerdote le disse: «Lasciate un po' andare, col passare del tempo dimenticherà tutto e non se ne parlerà più».
Il 13 giugno arrivò presto. In Portogallo è una gran festa, la festa di Sant'Antonio di Lisbona, che in Italia è ricordato come Sant'Antonio da Padova. La devozione era molto sentita e i lavori dei campi ridotti al minimo. A Fatima era anche la festa patronale. C'erano la messa solenne, la processione e poi musica, fuochi artificiali e gli immancabili panini per tutti. I parenti dei pastorelli pensavano che, distratti dalla festa, i tre ragazzini si sarebbero dimenticati della loro fantasia della Signora della Luce.
Lucia descrive così quella giornata: «Mia madre e le mie sorelle mantennero il loro atteggiamento di disprezzo che mi feriva davvero e mi costava tanto quanto gli insulti. In casa di Giacinta e di Francesco, nonostante avessero cercato nei giorni precedenti di convincerli a non andare alla cova d'Airia, il clima era più respirabile. Giacinta Appena aprì gli occhi, saltò giù dal letto e corsi in camera della mamma per invitarla ancora una volta ad andare alla cova d'Iria ad assistere all'incontro con la Vergine. Ma quale non fu la sua sorpresa vedendo il letto vuoto. La grande amicizia che aveva per la madre le fece provare tanto dolore. La persona alla quale voleva più bene in questo mondo non avrebbe visto la Madonna. Cos'era successo?
Manuel Pedro Marto e sua moglie Olimpia de Jesus, per paura che nella cova d'Iria non apparisse niente e che quindi avrebbero dovuto affrontare la vergogna di essere stati imbrogliati, trovarono la scusa di dover andare alla fiera di Pedreira a comprare i buoi. Giacinta corse allora a svegliare Francesco e a far uscire il gregge perché pascolasse prima e poter così arrivare puntuali all'incontro con la Madonna. Vicino al posto dove di solito univano le greggi, Lucia era già in attesa. Decisero di andare al Valignos, dove c'era un buon pascolo per le bestie. Un'ora e mezzo dopo erano già di ritorno con le pecore sassie. Le chiusero nei rispettivi recinti, indossarono i vestiti della festa e si prepararono per il grande incontro di quel giorno.
Verso le 11, racconta Lucia, uscii di casa. Passai dagli zii, dove mi aspettavano Giacinta e Francesco, e ce ne andammo alla cova d'Iria in attesa del desiderato momento. Non erano soli. Un gruppetto di persone li seguiva. Tra di esse 14 ragazzine, compagne quell'anno della comunione solenne di Lucia. Si diressero verso il leccio. Quando arrivarono, vi trovarono alcune donne di Boleiros che avevano sfidato le critiche e le canzonature della gente del paese. I tre pastorelli attesero l'ora dell'apparizione, riparati dal caldo, dai rami frondosi del leccio. Insieme alle altre persone presenti e si comportarono come bambini della loro età. Mangiarono i lupini e anche i panini della festa che la gente aveva portato. Sembrava solo un allegro picnic.
Dopo aver recitato il rosario, una ragazza chiese di recitare le litanie della Madonna, ma Lucia disse che non c'era più tempo. Appena videro di nuovo il bagliore di luce che si avvicinava, e che loro chiamavano lampo, i bambini corsero vicino al leccio e si inginocchiarono, e i presenti li imitarono. Dopo qualche istante la Madonna comparve sorridente sulla piccola pianta, come il mese precedente.
Cominciò allora il colloquio tra Lucia e la Madonna. Vossignoria, cosa vuole da me? Chiesi.
Voglio che veniate qui il 13 del mese prossimo, che recitiate il rosario tutti i giorni e che impariate a leggere. Dopo dirò cosa voglio.
Chiesi la guarigione di un infermo.
Se si converte, guarirà entro l'anno.
Vorrei chiedervi di portarci in cielo.
Sì, Giacinto e Francesco li porto tra poco, ma tu rimani qua giù ancora qualche tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato.
Rimango qua giù da sola? Chiesi, addolorata.
No, figlia, soffri molto, non ti scoraggiare. Io non ti lascerò mai. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la strada che ti condurrà a Dio.
Fu in quel momento in cui disse queste ultime parole che aprì le mani e ci comunicò per la seconda volta il riflesso di quella luce immensa. In essa noi ci vedemmo come sommersi in Dio. Giacinta e Francesco pareva che stessero nella parte di quella luce che si elevava verso il cielo e io in quella che si diffondeva sulla terra. Davanti al palmo della mano destra di Nostra Signora c'era un cuore circondato di spine che pareva vi stessero conficcate. Capimmo che era il cuore immacolato di Maria, oltraggiato dai peccati dell'umanità.
I presenti si resero conto che stava accadendo qualcosa di insolito. Maria de Carreira afferma: allora cominciamo a sentire un qualcosa, come una voce molto sottile, ma non capivo cosa diceva. Era come un ronzio di api. Nella sua deposizione per interrogatorio ufficiale, il 28 settembre 1923, si espresse in modo simile. Si sentì un ronzio che veniva dal Lecce, senza capire una sola parola della risposta.
Appena terminò il dialogo, la più grande dei veggenti esclamò: «Guardate, volete vederla? Ecco che se ne va, ecco se ne va». I presenti sentirono allora una sorta di sibilo. Noi non vedemmo niente, solo una nuvoletta che era collocata un palmo al di sopra del ramo che saliva lentamente muovendosi in avanti verso oriente fino a scomparire del tutto. Quel giorno ci furono anche i primi frutti delle apparizioni, le prime conversioni. Al termine dell'incontro con la Madonna, come naturale, piovero sui pastorelli domande di tutti i tipi, ma loro avevano deciso di non raccontare niente di quanto era accaduto, rispondendo solo a monosillabi.
Tornarono a casa verso le 4 del pomeriggio, seguiti dai curiosi che li tormentavano con le domande più diverse. Il giorno dopo Lucia fu convocata dal parroco, che aveva sentito parlare della nuova apparizione e voleva qualche informazione. La madre di Lucia interpretò la cosa a modo suo. «Domani andiamo a messa la mattina presto, poi vai a casa del signor priore, speriamo che ti costringa in tutti i modi a dire la verità, che ti punisca, che ti faccia quel che vuole, basta che ti costringa a confessare che hai mentito e io sono contenta».
Lucia ricorda: «Il giorno dopo andai dietro mia madre che per la strada non mi disse una sola parola. Confesso che tremavo al pensiero di quello che sarebbe successo. Durante la messa offrii a Dio la mia sofferenza. Salendo i primi scalini, mia madre si gira e mi dice: "Non mi dare più grattacapi. Ora tu dici al signor priore che hai mentito. Così lui domenica può dire in chiesa che è stata una menzogna e così finisce tutto". L'incontro col priore fu cordiale, ma il buon parroco concluse con una frase che mise Lucia in grande agitazione: «Non mi sembra una rivelazione del cielo. Quando accadono queste cose, di solito, nostro Signore ordina alle anime alle quali si comunica di informare di quanto accade i loro confessori o i parroci, e questa volta invece si ritrae più che può. Questo può essere anche un inganno del demonio. Vedremo. Il futuro ci dirà cosa dobbiamo pensare».
Da quel momento Lucia fu tormentata dal dubbio. Lo manifestò ai cuginetti. Giacinta rispose d'impeto: «No, non è il demonio. Il demonio è brutto e sta sottoterra nell'inferno. Quella signora è così bella e noi l'abbiamo vista salire in cielo». Ma Lucia prese una decisione: «Io non verrò il 13 luglio, andate voi e dite alla signora che non vengo perché ho paura che lei sia il diavolo».
Il giorno prima dell'appuntamento, Francesco, dopo cena, al buio, tentò di convincere la cugina piangendo e le disse, le chiese: «Senti, domani vieni con noi».
«No, ti ho già detto che non ci torno più».
«Ma che tristezza, perché ora la pensi così? Non capisci che non può essere il demonio? Dio è già così triste per i tanti peccati e ora se tu non vieni diventa ancora più triste. Dai, vieni».
«Ti ho già detto che non ci vengo, piantala di chiedermelo».
Ed entrò bruscamente in casa. Giacinta e Francesco rimasero imperturbabili. «Noi andiamo, quella signora ci ha detto di andarci e noi andremo», dissero tra le lacrime. Dopo qualche giorno Francesco confidò a Lucia: «Credimi, quella notte non dormii per niente, la passai tutta a piangere, a pregare, perché Nostra Signora ti facesse cambiare idea e venire con noi».
L'intercessione dei due cuginetti ottenne il primo miracolo. Il giorno dopo, infatti, Lucia era vestita a festa e sorridente. pronta per andare all'appuntamento con la bella signora. E lo racconta così. Il giorno dopo, avvicinandosi il momento in cui doveva partire, d'un tratto mi sentii spinta ad andare da una forza misteriosa alla quale non era facile resistere. Allora mi mesi in cammino e passai da casa dei miei zii per vedere se Giacinta era ancora lì. La trovai in camera con il fratellino Francesco a piangere inginocchiata ai piedi del letto. Allora voi non andate, chiesi?
Senza di te non abbiamo il coraggio di andare. Dai, vieni con noi.
Sono qui che sto andando, risposi.
Allora, con il volto già sorridente, vennero con me. La gente ci aspettava a frotte per le strade e a stento riuscimmo ad arrivare là. Attorno al lecce c'erano forse 5.000 persone. Alcuni erano venuti solo per assistere alla buffonata e prendere in giro i tontoloni adoratori di una quercia. Ma i tre ragazzini non badavano a nessuno. Si inginocchiarono e cominciarono la recita del rosario. Lucia ricorda alcuni momenti dopo essere arrivati alla cova d'Airia, vicino al leccio, tra una numerosa moltitudine di gente, mentre dicevamo il rosario, vedemmo il riflesso della solita luce e poi Nostra Signora sul piccolo leccio.
Vossignoria, cosa vuole da me? Chiesi.
Voglio che veniate qui il giorno 13 del mese prossimo, che continuiate a recitare il rosario tutti i giorni in onore di Nostra Signora del Rosario, per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra, perché solo lei può aiutarvi. Lucia aveva il cuore pieno per tutte le sofferenze e le cattiverie subite durante il mese e disse coraggiosamente:
vorrei che ci dicesse il vostro nome e che compiste un miracolo, così tutti crederanno che voi ci apparite.
Ma la Vergine rispose: sacrificatevi per i peccatori e dite molte volte, specialmente quando farete qualche sacrificio, questa preghiera: o Gesù, è per vostro amore, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria.
A questo punto i presenti videro che il volto dei fanciulli impallidiva e assumeva un'espressione di terrore, come se vedessero una cosa spaventosa. Lucia mormorò: «Ai, Nostra Signora! Ai, Nostra Signora!» Infine, dopo pochi istanti, essi dissero, lo vogliamo. Poi si levarono in piedi, la nube si alzò dal leccio, la visione scomparve e i pastorelli furono assediati.
Che cosa avevano visto? Che cosa aveva detto la Madonna? I tre bambini risposero solamente: non possiamo dirlo, la Signora non vuole. Interrompiamo qui il racconto perché il tempo a nostra disposizione è finito. Lo termineremo nel mese di giugno, precisamente il giorno 20, terzo martedì, alle 10:30. Ora lasciamo che la regia raccolga qualche breve intervento e poi concluderemo insieme con la preghiera di affidamento al cuore immacolato di Maria composta da Papa Francesco. Pronto? Dimmi pure
pronto.
Come ti chiami e da
Io
dove chiami.
Io mi chiamo Maria e chiamo da Terni.
Con il nome Maria hai fatto bene essere la prima, bravo. dimmi pure.
Grazie. Poi io leggo che quando i tre bambini giocavano vicino al pozzo, si dice, vicino a casa loro che c'era un pozzo, mentre Lucia e Francesco giocavano, Giacinta aveva le visioni, e profetava e diceva praticamente che vedeva una grande piazza con un uomo vestito di bianco e che poi molta gente su questa grande piazza bestemmiava e tirava i sassi verso questa grande casa dove c'era un uomo vestito di bianco inginocchiato che pregava, e poi vedeva una strada lunga dice, ma voi non vedete niente, loro continuavano a giocare, però sentivano Giacinta che diceva così, e poi vedeva una grande strada con tanta gente che piangeva tanto, aveva fame e correva, e poi vedeva, c'aveva queste visioni, no? E mica l'ha scritto proprio quello di Fatima, quel famoso libro, come si chiama, e poi ha detto, vedeva...
Maria, mi stai rubando il mestiere perché devo raccontarle io la visione, no?
Sì.
È solo che tu stai anticipando quello che poi racconteremo nel mese di giugno. In effetti, ecco, è molto ricca la visione spirituale di questi bambini e io penso che la Madonna ha scelto proprio dei bambini di quell'età che non sanno né leggere né scrivere, quindi che non hanno delle idee loro personali, perché li ha trovati docili, disponibili veramente ad ascoltarla e a trasmettere i suoi messaggi per tutti noi. Quindi anche noi oggi dobbiamo ascoltare proprio esattamente quello che è la testimonianza scritta che ci è stata data, senza aggiungere troppe fantasie. E mi è parso che alcune delle cose che tu raccontavi, io non le ho mai trovate leggendo i testi ufficiali di Fatima. Comunque ci rivediamo e ci risentiamo il giorno 20 giugno per continuare il racconto. Ascoltiamo un'altra persona. Pronto?
Pronto? Pronto,
sì.
Buongiorno, sono Giuseppe da Lecce. Niente, io ci tenevo, perché ci sono rimasto un po' male, a dire la mia opinione per quanto riguarda le dichiarazioni del Santo Padre che ha fatto di ritorno da Fatima in aereo. In relazione al fenomeno Medjugorje. Il Papa si meravigliava del fatto che ai veggenti viene dato un orario e un giorno a cui appare la Vergine, cioè dà proprio un orario, dei giorni prefissati, e gli è parso strana questa cosa qua, quindi è scettico su questo argomento.
Giuseppe, tu hai toccato un tema che esce totalmente dalla nostra trasmissione, per cui io non lo affronto oggi, semmai avremo modo di parlarne quando parleremo proprio di quello che avviene a Medjugorje. Io penso che comunque dobbiamo lasciare libera la Madonna di prendere le iniziative che lei pensa che siano quelle adatte per ciascuno di noi. Ecco, io purtroppo guardando l'orologio mi rendo conto che ho solo il tempo di fare l'atto di affidamento a Maria suggerito da Papa Francesco e invito tutti voi a unirvi spiritualmente a questo bellissimo gesto. Vedete, affidarci vuol dire proprio fiducia totale, mi abbandono fra le tue braccia e io aggiungo che la Madonna ci prende per mano e ci accompagna a incontrare Gesù. Ecco, preghiamo allora insieme.
Beata Maria, Vergine di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna, uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono beata.
Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull'umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla.
Accogli con benevolenza di madre l'atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia.
Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso.
Custodisci la nostra vita tra le tue braccia. Benedici e rafforza ogni desiderio di bene, ravviva e alimenta la fede, sostieni e illumina la speranza, suscita e anima la carità, guida tutti noi nel cammino della santità.
Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore. Raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo diletto figlio, il Signore nostro Gesù. Ringrazio Radio Maria, ringrazio tutti gli ascoltatori. Ci diamo appuntamento per continuare il racconto a martedì 20 giugno alle 10:30. buona continuazione del mese di maggio a tutti.
Dagli studi di Radio Maria abbiamo trasmesso il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo.